Rieccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolo Ceccarini, ma soprattutto Nick, è il momento di salutare il nostro prossimo ospite.
Che è Mr. Franco Selvaggi. Ciao mister, buonasera e bentrovato.
Buonasera a tutti voi.
Allora mister, tra poco c'è una partita molto importante che è quella tra Cagliari e Napoli, che comunque in qualche maniera darà anche una risposta importante per quanto riguarda la testa, non solo la coda del campionato, ma comincio dal Cagliari. Mi sembra che negli ultimi tempi Mazzarri abbia trovato un po' la quadra, no? Questa squadra comunque qualche risultato ha cominciato a farlo.
Era anche ora, perché insomma il potenziale del Cagliari non è di altissimo livello, però non è nemmeno quello che ci ha fatto vedere fino adesso. Certo, nelle ultime giornate, per fortuna, io ho giocato nel Cagliari, sono ancora un tifoso del Cagliari, e per fortuna c'è stata una ripresa. Però ripeto, bisogna darsi da fare, perché nelle zone basse insomma, stanno facendo risultati un po' tutti.
Franco, paradossalmente il Cagliari, paradossalmente magari fino a un certo punto, ha iniziato a fare risultato quando ha messo un punto su un tipo di giocatore, penso a Godin, penso a Caceres, che aveva una storia sportiva molto diversa rispetto a quella del Cagliari di oggi, quindi una squadra che deve puntare a salvarsi il prima possibile. La linea verde fin qui ha pagato con l'arrivo di giocatori italiani giovani, con giocatori prodotti del settore giovanile del Cagliari. È forse questo che la società e il presidente Giulini hanno capito tardivamente, riferito a questa stagione, ma se vogliamo un po' anche negli ultimi anni?
Sì, in effetti il ringiovanimento del Cagliari nell'ultimo mese, se vogliamo, sta producendo effetti. Io credo che il calcio sia anche dei giovani, no? Hanno più grinta, hanno più energia, però ogni tanto qualche vecchietto non è male. Io sono sempre stato per i giovani. Purtroppo in Italia adesso, soprattutto i giovani italiani, hanno poca fiducia ancora. Io ho fatto responsabile della Nazionale Under 16 e so cosa vuol dire. Noi abbiamo dei ragazzi fantastici. Voglio dire, il Sassuolo ne è l'esempio, Scamarcia e molti ragazzi italiani. Bisogna puntare, bisogna crederci. All'estero invece non è così. Sì. Fanno giocare i ragazzi quando sono bravi, naturalmente anche a 17-18 anni. Dobbiamo ripristinare questo.
Poi ci sono anche delle situazioni un po' particolari, mister, perché se guardi alla Roma, José Mourinho di solito ha sempre fatto giocare quelli più forti, no? Quelli con l'esperienza anche internazionale, però spesso e volentieri negli ultimi tempi gli risolvono le partite dei giocatori che, insomma, se non sono all'esordio poco ci manca. Sto pensando a Volpato, sto pensando a Bove. Non so se è una scelta voluta e convinta, però insomma da Mourinho non me lo sarei mai aspettato, sinceramente.
Sì, guardi, lei sta dicendo, tu scusami, ti do del tu perché ci conosciamo.
Certo.
Calafiori, che è un altro ragazzo in gamba del che viene dalla Primavera, e dagli allievi se vogliamo, e Bove, li ho avuti io. Ah. Sono due ragazzi che possono giocare tranquillamente, voglio dire, anzi, danno quell'apporto in più in gioventù che non guasta. E bisogna credersi. Certo, Mourinho li ha fatti giocare e soprattutto Bove l'ha fatto entrare quando stava perdendo. Io li vedrei bene anche dall'inizio, voglio dire, non... Guardi, faccio un esempio, il Milan di Sacchi, dei bei tempi, se andate a vedere, aveva 6-7 che venivano dal settore giovanile. Tra l'altro uno, Maldini, che secondo me insieme a Cabrini è stato un fenomeno autentico, è esordito contro di me, aveva 17 anni. Mi ricordo un Udinese Milan, facciamo 1-1. Tra l'altro io lo cercai di evitarlo quel giorno, poi feci gol, ma facciamo 1-1 dall'altra parte, perché capii che era un fenomeno. Middleman ha del coraggio di inserirlo, voglio dire, 17 anni, quindi stiamo parlando di un fenomeno, va bene. Dobbiamo cercare di puntare più sui nostri ragazzi.
Però Franco, le voglio chiedere quanto anche un po' tutti gli addetti ai lavori, penso ai giornalisti, penso ai direttori sportivi, un po' in generale tutto il sistema dovrebbe anche crescere e maturare proprio nell'accompagnamento di questi ragazzi. Ora, soprattutto in Serie B negli ultimi anni fortunatamente sono cresciuti, sono emersi tanti ragazzi rispetto magari ad un passato in cui la Serie B aveva un po' perso l'identità, però siamo ancora in un contesto in cui ad un ragazzo come Lucca, l'attaccante del Pisa, dopo 4-5 giornate, le prime di questo campionato, in cui sostanzialmente andava sempre a segno, si è iniziato a etichettare paragoni, a candidarlo come il prossimo numero 9 della nazionale. Questo non è il modo perfetto, al contrario, per distruggere o quantomeno interrompere il percorso di un ragazzo di 18-19 anni?
Sì, beh, la storia del calcio te lo insegna, no? Prima di santificare i giovani bisogna aspettare, perché insomma sono ancora immaturi. Certo che danneggia sia il giocatore che la società. E oggi purtroppo rispetto ai miei tempi basta che fai 2-3 gol e sei su tutti i giornali.
Esatto.
E la valutazione arriva alle stelle. Tenga presente che insomma oggi se tu vuoi tenere un giovane che ti fa subito bene, devi fare il contratto di 3 anni, 4 anni, insomma. I procuratori lì sparano cifre incredibili e i ragazzi naturalmente perdono un po' la testa. Ci vuole equilibrio in tutto, insomma.
Chiaramente ci vuole equilibrio anche nell'analisi dei risultati, però mister, tornando anche alla gara di questa sera tra Cagliari e Napoli, e vedendola da un punto di vista del Napoli in generale, della lotta scudetto quarto posto, la sua sensazione è che il livello di questo campionato nelle zone alte si sia notevolmente ridotto negli ultimi anni e quindi così si spiega un equilibrio e anche un'incostanza di risultati così diffusa, o c'è dell'altro per spiegare anche semplicemente questo turno di campionato in cui è arrivata la sconfitta dell'Inter, il pareggio del Milan, il pareggio della Juventus, il pareggio della Lazio, di fatto solo la Fiorentina tra le prime 7-8 ha vinto fino a stasera, poi vedremo il Napoli chiaramente.
Sì, guarda, io ho all'inizio del campionato addirittura mi chiamano radio, televisioni, ho detto quest'anno sarà un campionato equilibrato, perché negli ultimi anni la Juve ha stradominato, già a gennaio era quasi finito, e questo induceva anche le altre squadre a un calo di tensione, perché il Napoli per esempio è arrivato secondo facendo 91 punti se non sbaglio, no? Però la Juventus ne fece 100 e passa. Quest'anno per fortuna, per dare anche come dire, un po' più di spettacolo, dare più pepe al campionato, la Juve insomma sta un po' dietro, ecco, e quindi questo ha permesso alle altre di venire fuori. Naturalmente anche negli altri anni c'era anche equilibrio dopo la Juve, questo serve anche insomma, ripeto, a far appassionare anche i tifosi del Napoli, del Milan, di altre squadre, la Lazio e di tante altre squadre che possono aspirare anche a vincere lo scudetto, perché no?
Sì, tornando poi anche al discorso dello scudetto, come diceva lei mister, c'è anche l'aspetto importante secondo me da analizzare sull'Inter, che è vero che oggi sta praticamente soffrendo non poco. Inzaghi a fine partita ha detto questo è un atteggiamento non da scudetto, non da noi, inspiegabile come siamo scesi in campo contro il Sassuolo, però secondo me a parziale scusante, se può essere una giustificazione, è che l'Inter mi sembra nelle ultime 10 partite abbia affrontato tutte le big della Serie A, mettendoci dentro sia nella Coppa Italia alla Roma e anche il Liverpool all'andata, quindi ci può anche stare che adesso insomma abbia accusato un po' il peso di tutti questi sforzi contro tutte le squadre più importanti, o no?
Certo, non dimentichiamo però che Sassuolo è una squadra velenosissima, ma soprattutto fuori casa, ha battuto anche altre grandi.
Sì, il Milan, la Juve.
Secondo me l'Inter ieri ha peccato, un po' di stanchezza, se peccato può essere, ma voglio dire, c'è stato un calo di tensione. Chi incontra Sassuolo è dura, perché questi giocano un calcio molto bello, fatto di possesso, ma possesso non fine a se stesso, perché è sempre in funzione degli ultimi 20 metri che accelerano in una maniera impressionante. E poi c'è quel Berardi che secondo me è uno dei più forti giocatori d'Italia, è fortissimo. Io mi meraviglio che squadre blasonate non puntano su Berardi, il giocatore che ha raggiunto il massimo, cioè la maturità, ed è secondo me uno dei primi 3 giocatori italiani.
Mister, a proposito del weekend appena trascorso, ancora una volta una grande prestazione del Torino da Torino, con oltretutto chiaramente insomma la soddisfazione di aver strappato un punto nel derby, ma anche la certificazione che forse un percorso non solo con il termine abusato dello spirito toro, ma proprio in generale un percorso anche di campo, di un'identità della squadra, adesso è riconoscibile con un allenatore come Juric.
Ma guardi, Juric è stato il mio calciatore a Crotone in Serie B, e si vedeva già da allora che aveva le qualità per poter, era già un allenatore in campo, un ragazzo molto bravo dal punto di vista anche della lettura della gara, era un ottimo centrocampista tra l'altro, e io credo che i migliori allenatori vengono da quel ruolo, no? Dal centrocampo, sì. Perché fai le due fasi eccetera, sarebbe lungo da, da spiegare. E praticamente ha dato una svolta al, al Toro, sia dal punto di vista agonistico che da quello tattico. Se vedete bene, il Toro ha cambiato proprio mentalità anche dal punto di vista tecnico e tattico, quindi io me l'aspettavo un derby più combattuto degli ultimi anni, perché insomma, diciamo la verità, negli ultimi 10 anni quasi che il derby era scontato, a miei tempi non era così, insomma, io ne ho 22, ho fatto gol, ed era la Juve di Platini, Boniek, insomma, se vi ricordate quel 3-2 famoso, tra l'altro, che facevano 3 gol in 3 minuti, era un Toro diverso anche, con la Juventus fantastico, però negli ultimi 10 anni io certamente non faccio il tipo anche per il Toro, ci ho già giocato, ed era avvilente vedere un derby scontato, insomma. Finalmente il Toro ogni tanto gioca da pari, secondo me ha giocato anche meglio della
Sì, Juve. Gli sta quasi stretto il pareggio.
Bravissimo, finalmente, scusami se dico questo.
Sì, prego, prego.
Perché insomma, io quando c'è Juve-Toro faccio il tipo per il Toro naturalmente.
Franco, invece, tornando all'Inter e alla sconfitta di ieri, ormai la lista di gare senza gol di Lautaro si fa sempre più lunga. Lautaro non segna dal 12 gennaio contro la Juventus nella finale di Supercoppa, in campionato non segna dal 17 dicembre, è un gol nelle ultime 11 giornate. Più a suo avviso un'affinità, se vogliamo, tattica di gioco con Dzeko, che non si è mai completata rispetto anche a quanto accadeva invece l'anno scorso con Lukaku, o più a un feeling con un allenatore che, insomma, da statistiche quasi sempre, tranne che nella gara di ieri, ma era un contesto un po' anomalo per l'Inter, intorno al 70-75esimo poi lo toglie.
Ma guarda, anche se dalla televisione, insomma, dopo 50 anni di calcio qualcosa abbiamo anche imparato.
Certo.
Io, siccome ci sono anche un paio di figli interisti, io ho detto, guardate che Lautaro non sta in condizione, perché si vede, non c'ha la gamba di una volta. E in più, sono d'accordo con voi, gli manca Lukaku, perché Lukaku era il partner ideale, no? Faceva tutt'altro gioco che Dzeko. Secondo me sente la mancanza di Lukaku, però anche dal punto di vista fisico l'ho visto non brillante, ecco. Queste cose si notano anche se in televisione. Non c'ha quella brillantezza, quello spunto che sono un po' le caratteristiche, no? Su cui basa il suo gioco. E quindi avrebbe bisogno, secondo me, anche di riprendersi fisicamente, perché onestamente non l'ho visto pimpante. Ecco, questo deriva da una condizione non ottimale.
Ecco, però, mister, cioè, visto da grande attaccante quale lei è stato, le chiedo, ma lui è una prima punta o è una grande seconda punta?
Bella domanda, guarda, non mi hai mai anticipato. E secondo me lui con Lukaku faceva l'appoggio su Lukaku, cioè,
sì, la seconda
Lukaku,
punta, sì.
Col gioco che fa il Conte, che io insomma ammiro moltissimo, faceva da mezza punta e da seconda punta, no? E perché si appoggiava molto su Lukaku, su quelle palle lunghe per esempio, Lukaku era bravissimo a far salire la squadra e come punto di riferimento aveva... aiutami.
Lukaku?
No.
Lautaro, chi aveva di punto
Lautaro, di riferimento? Lautaro, scusami. Sì, sì. Quindi, voglio dire, ha perso anche questo, ha perso un'ottima spalla e ripeto, c'è anche, secondo me, alla base una condizione fisica che aveva l'altro anno, insomma. Però secondo me sente anche, e poi scusami, io penso che Dzeko, per esempio, spesso viene quasi a fare molto indietro, no? E manca un punto d'appoggio là davanti e quindi lui, Lautaro, secondo me non è una prima punta assoluta, dovrebbero invertirsi. Perché oggi Dzeko dovrebbe anche tenere palla su per far salire la squadra, quello che faceva Lukaku, cose che non fa Dzeko. Ecco. E quindi lui ne risente di questo. Cioè non possiamo pretendere che il lancio lungo lo prenda Lautaro, ecco, e faccia salire la squadra Lautaro. Dovrebbe essere il contrario.
Mister, tra un mese, di fatto, visto che manca una settimana alla fine di febbraio e la gara con la Macedonia è il prossimo 24 marzo, si apre il periodo cruciale, decisivo, per capire se l'Italia sarà o meno protagonista ai mondiali. Le chiedo se in questi mesi in cui da un punto di vista anche di fiducia dell'ambiente nel gruppo, nel lavoro di Mancini, si è passati da l'esaltazione per una vittoria incredibile, per certi versi anche insperata, all'europeo, alla paura, per molti quasi la certezza, di non partecipare per il secondo mondiale consecutivo, c'è una verità di fondo sul momento preciso di questa nazionale alla luce di un doppio impegno che ci dirà tanto del nostro presente ma anche del nostro futuro?
Beh, speriamo, perché sarebbe davvero un danno incredibile per il calcio italiano che possiamo farcela. Io credo che anche con la Macedonia ormai non c'è partita facile, voglio dire.
Non c'è dubbio.
Naturalmente si spera che si passa anche abbastanza agevolmente. La vera partita sarà con il Portogallo, con la Turchia, perché la Turchia non è male, non crediamo che sia la Turchia di una volta. Cioè, non è facile, voglio dire, però noi ci esaltiamo quando abbiamo l'acqua alla gola. Permettimi di dire, sarebbe una tragedia sportiva un'altra non qualificazione mondiale, perché sappiamo cosa vuol dire, no? Non solo vincerlo ma partecipare a un mondiale. E tutta la nazione, io conosco molta gente che non è appassionata di calcio, ma quando c'è il mondiale mettono la bandierina sulla... Certo. È una festa popolare, se vogliamo, sì, no? Sì. È guai a non qualificarci. Sarebbe veramente grave, eh? E poi secondo me c'è stata anche una specie di, che capita se noi andiamo a vedere tutte le squadre che vincono il mondiale tranne la Spagna, che poi ha vinto anche l'europeo, c'è un calo di tensione, insomma, sì. Non so perché c'è stato questo anche, secondo me. Però io sono fiducioso, perché non è facile, ma noi italiani quando dobbiamo giocarci la pelle siamo imbattibili, insomma.
Ecco mister, ti volevo chiedere proprio in vista anche di questo appuntamento, come hai visto il bomber del Toro? Cioè, per noi, insomma, voglio dire, è un giocatore molto importante, ricordiamolo, il Gallo Belotti. Sì, ovviamente. Ecco, come pensi che stia...
Tu stai parlando di un grande ammiratore di Belotti, secondo me è ancora più forte centravanti che abbiamo in Italia. L'ho rivisto molto bene anche fisicamente, voglioso, combattivo. È il Belotti che se ritorna al Belotti dei bei tempi, e secondo me ha già dato una dimostrazione contro domenica scorsa, secondo me sarà la carta, una delle carte vincenti sia per il Toro che per la nazionale. Però ho molta fiducia in Roberto Mancini, che tra l'altro è mio caro amico, ha esordito anche lui contro di me, perché io da calciatore ho tenuto a battesimo due grandi, aveva 16 anni e mezzo, una roba del genere, e lì capì che erano due grandi, insomma. Quindi io faccio un tifo anche per lui, perché ce lo merita.
Certo. Mister, in un flash, a proposito, visto che lei prima parlava di Juric, lei ha allenato anche Luca D'Angelo, attuale allenatore del Pisa e grande protagonista del campionato di Serie B. Vorrei un commento da lei sul Pisa e poi che stagione sta vedendo da parte del Taranto, perché insomma giustamente si parla del Cagliari, del Torino, però insomma,
Taranto è un'altra squadra che amo, insomma. Anche se era in B, però sono anni indimenticabili, perché mi hanno voluto bene, sono stato, insomma, ho fatto grandi campionati là, però non mi volevano mai cedere, perché mi voleva il Bologna, la Fiorentina, come grande Iacovone, no? Però per tornare a noi, cioè, io penso che Taranto, l'obiettivo per quest'anno era salvarsi, insomma, penso che ce la farà, anche se negli ultimi tempi ha avuto un calo notevole. Quindi il Pisa, D'Angelo è stato il mio calciatore, sia che ha il sangue in B, è bravo, è un ottimo allenatore. Io penso che Pisa abbia tutte le carte in regole, con un allenatore bravo, ad andare in Serie A.
Mister, grazie mille, alla prossima.
È stato un piacere, ciao mister.
Buona serata.
Grazie davvero a Franco Selvaggi. Linea al più tonnello dei tonali. Torniamo tra poco.